Buonasera a tutti e bentornati su RBN Littoria. Come sempre sono Pasquale da Viale 18 Dicembre e qui insieme a me Augusto. Buonasera Augusto.
Buonasera a tutti gli ascoltatori di RBN e buonasera Pasquale.
Allora, noi siamo reduci, questa è l'ottava puntata di RBN Littoria da quando abbiamo cominciato. Abbiamo cominciato con il ciclo Storie Pontine, abbiamo lanciato il ciclo Storie Pontine, che l'ultima puntata è stata quella su Gaeta, poi abbiamo fatto puntate inerenti alla nostra città, alla nostra idea di città nuova, alla storia di Latina, abbiamo parlato l'ultima su Cambellotti e il mito della fondazione, e oggi invece andremo un po' a parlare sempre di storia, che non farà parte di una città specifica, quindi farà parte sempre del ciclo Storie Pontine, ma andremo a raccontare la storia e la presenza dei Templari qui nell'Agropontino e non solo.
È una storia che riguarda non solo un centro ovviamente, ma più centri del nostro territorio, e ovviamente poi sempre c'è il collegamento a Roma. No, rispetto all'altra puntata abbiamo parlato del simbolismo di Cambellotti, anche oggi parleremo di simboli.
Guarda Augusto, prima di fare una breve introduzione, scusa, volevo intanto ricordare e farci un po' gli auguri, perché oggi è 29 dicembre del 2006, nasce Casa Pound Latina, quindi oggi facciamo 14 anni e dedichiamo la puntata a tutta la nostra comunità di Latina, di Littoria.
Ringraziamo i ragazzi che furono gli autori, gli artefici di quell'epopea.
Un grazie a tutta la comunità e chi sì, certo. da anni e insomma che dà il suo contributo per la causa. E per riallacciarci invece alla puntata scorsa, Augusto, io volevo aggiungere una cosa che mi sono scordato quando abbiamo parlato dell'aquila di bronzo che si trova nella città di Aizu Akamatsu,
in Giappone.
Esatto,
sì.
In Giappone, l'aquila donata dal governo fascista, da Mussolini, nel 1928, e l'aquila che fu disegnata
da
Cambellotti. E mi sono scordato di dire che poi c'è, giusto per aggiungere questa cosa, c'è una targa insomma che recita allo spirito del Bushido, scritto SPQR allo spirito del Bushido. Poi c'è su un altro lato invece c'è scritto, leggo proprio testualmente, nel segno del Littorio, Roma, madre di civiltà, con la millenaria colonna, testimone di eterna grandezza, tributa onore imperituro alla memoria degli eroi di Biaccodai.
Bellissimo.
Ecco il legame un po' tra Italia-Giappone, tra la nostra città di Latina, dove si trova il prototipo dell'aquila di Aizu Akamatsu nel museo di Cambellotti. Quindi ecco, se vuole fare una breve introduzione
alla puntata di oggi,
poi possiamo andare col primo brano e abbiamo anche un ospite.
E presentiamo Mimmo, studente d'architettura ormai prossimo alla laurea.
Sì, per noi Mimmo Domenico.
Ci introdurrà lui con il discorso dei Templari e poi affronteremo il tema nel nostro territorio.
Allora, andiamo con il primo brano, andiamo ad ascoltare Z0 Alpha, un brano dell'album Morimondo, Il nome mio.
E fanno a pezzi la tua nazione, quando la terra viene abbandonata e la tua stipendia sostituita. E sembra poco la predilezione, e sembra poco la predilezione. Perché quando dici italiani dici il nome mio, quando dici italiani dici il nome mio, terra della loro, terra dell'unico, terra della loro, terra dell'unico. Mistica di guerra, mistica d'amore, mistica di guerra, mistica d'amore. Insorci contro il fatalismo. E a comandare la paura, e serve poco la tua indignazione, e serve poco la tua indignazione, perché quando dici Italia dici non è mio, quando dici Italia dici non è mio, terra della loro, terra dell'unico, terra della loro, terra dell'unico, mistica di guerra, mistica d'amore, mistica di guerra, mistica d'amore, sorgi contro il fatalismo.
Entriamo nel vivo della puntata. Prima, ecco, devo fare una precisazione, che prima ho detto ottava puntata, ma in realtà è la settima, però vabbè, ci sta un po'. Mi sono perso, e intanto diamo il benvenuto a Domenico, che è qui in studio con noi. Buonasera Domenico.
Buonasera a tutti.
Allora, con Domenico andremo, che lui è un appassionato di Templari, e andremo a parlare un po' di quelle che sono le peculiarità delle chiese, la simbologia che abbiamo qui nelle chiese dell'Agropontino, e ovviamente non solo. E intanto Domenico, ci vuoi fare una piccola panoramica un po' sulla caratteristica, ecco, delle chiese e quant'altro?
Sì. Ah, diciamo prima di tutto che i Templari, per chi non lo sapesse, ma insomma penso sia difficile, fu uno dei primi e più noti ordini religiosi cavallereschi del Medioevo, naturalmente legati al mondo cristiano, visto che a seguito della prima crociata indetta nel 1096 d.C., appunto si formarono per proteggere i pellegrini e appunto le postazioni cristiane nel mondo orientale. E nell'immaginario comune, naturalmente, i Templari vengono associati alla storia del Sacro Graal, e il calice famoso usato durante l'ultima cena da Gesù, ma i Templari furono molto di più. E furono anche scandalo. Infatti nel 1312 l'ordine venne cancellato da Clemente V, e questo perché a seguito dell'importanza che riuscirono ad acquistare si fecero anche, diciamo, protagonisti di azioni poco accettabili per la Chiesa. E per questo furono anche soggetti alla Damnatio Memoriae, che cancellò la maggior parte dei loro lasciti nell'Europa, che appunto consisteva in tantissime, numerose chiese e proprietà appunto sparse per tutta Europa, ma soprattutto a Roma e nel Lazio.
Quindi Mimmo, abbiamo cominciato un po' dalla fine, mi piace questa cosa, e quindi il discorso è praticamente: noi non abbiamo testimonianze dirette dei Templari, ma solamente indirette.
Devo correggere, perché in realtà nel Lazio, precisamente a Roma, abbiamo l'unica diciamo così, testimonianza, anche tra l'altro tangibile, del passaggio dei Templari a Roma. Infatti sull'Aventino, in quella che oggi è la villa del Pregiato di Malta, abbiamo un reperto che ci collega ai Templari, che magari possiamo appunto
di spiegare. Che epoca è questo reperto?
Ah, questo reperto è del 1244. Si tratta di una vera da pozzo, in cui appunto c'è un'iscrizione templare. Se volete posso appunto
se te la senti in latino,
citarla. Sì, sì, esatto. Sì. In nomine Christe anno Iesdem 1243 frater Petrus Januensis magister domorum militiae templi Rome et tusce fece. E poi purtroppo la scritta si
interrompe. Quindi questo, esatto, è l'unico reperto originale dei Templari, e si trova all'interno della chiesa di Santa Maria del Priorato sull'Aventino.
Sì, esatto, si trova all'interno del complesso,
che però è stata fatta da
Giovan Battista Piranesi. Sì. Sì, esatto, scritta che tra l'altro, insomma, per precisare, indica che nell'anno 1243 tale Petrus Januensis, che era appunto il capo delle milizie dei Templari di Roma e della Tuscia, appunto
realizzò
questo questo pozzo, ma naturalmente è riferito a tutto il sito che diciamo ha una storia che affonda le radici, però naturalmente nelle origini di Roma, perché ci troviamo sull'Aventino, uno dei sette colli.
E a proposito di Aventino, Domenico, quando il Papa decise di sostituire i Cluniacensi sulla chiesa di Santa Maria dell'Aventino, pochi anni dopo fece la stessa cosa chiedendo ai Templari di insediarsi anche nei pressi di San Felice, e qui cominciamo a vedere un po' quello che successe nel nostro territorio. Allora, nel 1212 praticamente cominciò la presenza dei Templari sul lago che oggi è il lago di Sabaudia, in una chiesetta che esiste ancora oggi, la chiesa della Sorresca, e in una chiesa poco distante sull'estuario del lago di Sabaudia, che ovviamente non si chiamava ancora così, si chiamava lago della Sorresca appunto, sull'estuario che dal lago di Sabaudia esce fuori sul mare, estuario che fu realizzato dall'imperatore Nerone, e anche in quel punto c'era un'altra chiesa, la chiesa di San Paolo, sempre tenuta dai Templari. Pochi anni dopo, per il contrasto che c'era tra la Santa Sede e l'imperatore Federico II, il Papa dell'epoca decise di far fortificare il paese di San Felice, la Rocca Circea, che si trovava in stato di abbandono, sempre affidandola ai Templari. E qua bisogna fare un po' una digressione di carattere strategico-militare. I Templari erano un ordine di monaci cavalieri, quindi erano armati, potevano difendere militarmente il territorio. Il territorio di Roma a sud praticamente era protetto naturalmente dalla palude pontina, che era una palude inattraversabile dagli eserciti per il problema della malaria. Però sulla costa c'era la duna del Quaternario, che poteva, anche se sottile, poteva comunque essere attraversata. Controllando questa duna che arrivava fino a Roma dal Circeo, praticamente si impediva anche l'unico passaggio possibile. I Templari quindi si insediarono nella Rocca Circea, che era praticamente abbandonata da 5 secoli dopo le invasioni prima dei Goti, poi prima dei Vandali, poi dei Goti, poi addirittura dei Saraceni, e restaurarono praticamente tutte le mura, si insediarono all'interno del paese, vi realizzarono la chiesa a cavallo tra quello che è l'attuale palazzo, che poi divenne il palazzo baronale, adesso è occupato dal comune, e realizzarono quello che ancora oggi a San Felice si chiama il convento. Se voi pensate che sono passati 8 secoli e ancora nel paese si chiama così, vi dà l'idea di quanto sia stata importante la presenza dei templari nel paese di San Felice Circeo. Dal punto di vista architettonico abbiamo la tipica forma del chiostro con gli archi, che è su 4 lati, che è ancora conservata e visibile, anche se ovviamente è stata alterata perché tutti gli archi sono stati chiusi, sono diventate botteghe per turisti. Ai piani superiori ci sono ovviamente monolocali, bilocali, sempre per il turismo. E poi sul punto più importante che congiunge il paese, diciamo, civile all'insediamento proprio dei Templari, c'è la torre che porta ancora il loro nome e che poi qualche secolo dopo è stata innalzata, elevata, è stata dotata di orologio dal principe polacco Poniatowski, però qui siamo già nel 1700. Sulla metà del 1200 Gregorio IX, il Papa, chiede ai Templari di occupare San Felice. Dal momento in cui i Templari occupano San Felice, poi non ci sono più documenti storici, quindi tutto quello che c'è ovviamente lo vediamo attraverso la realizzazione delle opere architettoniche. Dal punto di vista urbanistico il paese si sviluppò con la realizzazione delle porte che ancora oggi esistono. C'erano praticamente, come negli insediamenti romani, un cardo e un decumano. Il cardo che andava da nord a sud, con una porta che esiste ancora oggi e una porta che era nascosta fra le mura all'interno, in prossimità della torre. E poi c'era il decumano che ovviamente andava da est a ovest, dove a est c'è quella che ancora oggi si chiama Antica Porta, era la porta più antica del paese di San Felice. A ovest la porta non c'è più, è stata chiusa. A metà strada c'era un'altra porta che conduceva in linea retta e quindi sulla linea di massima pendenza fino al mare. E tutti gli insediamenti dei Templari avevano diversi punti di fuga nascosti tra le mura per fare in modo che nel momento in cui ci fosse stato un attacco e gli attaccanti avessero avuto la meglio, i Templari potevano dileguarsi. E quindi, oltre a questa porta che dà in maniera rapidissima accesso al mare, poi ce n'erano 3 o 4 ancora presenti tutt'oggi, ma forse erano molte di più, 7-8, delle quali non si ha più traccia, che invece davano verso la montagna. Ci vuoi parlare di qualche simbologia invece? Perché stavamo poi un po' interrotto, ma stavamo parlando proprio della chiesa dell'Aventino, che però non è quella originale del 1200.
Sì, esatto. Tanto per concludere appunto quel discorso che stavo facendo prima sull'Aventino, perché appunto non è casuale questo luogo? Perché l'Aventino, che nella letteratura latina già è noto come Mons Serpentarius, perché è dedicato al culto del dio Esculapio e ad Iside e Mitra, ha anche appunto una valenza guerriera nella storia di Roma, nel mito di Roma. Infatti l'Aventino è legato al rito dell'Armi Illustrium. Questo rito riguardava tutte le legioni romane che di ritorno dalle campagne militari appunto con le navi passavano sotto l'Aventino e purificavano le loro armi dal sangue dei nemici. E questo naturalmente non può che collegarsi poi all'anima dell'ordine dei Templari e poi successivamente dell'ordine dei Cavalieri di Malta. Appunto l'anima guerriera che appunto veniva ritenuta come una delle tante, diciamo, facce che doveva avere la Chiesa per proteggere, diciamo, la propria storia.
Domenico, facciamo una cosa, visto che abbiamo preso un po' di tempo, così andiamo ad ascoltare un altro brano, poi torniamo subito con parlando dei Templari sull'Aventino. appena ascoltato i Muse. Allora, Domenico, riprendiamo da dove ci siamo lasciati prima.
Sì, sì, vi avevo lasciato appunto con diciamo le, il perché l'Aventino fosse un pasto particolare, e appunto insomma abbiamo spiegato come in questo pasto ci si trovasse anche
questo collegamento tra la chiesa e quello che era venuto prima, cioè tutta la civiltà romana.
Sì, esatto, sì. Che appunto lega l'anima guerriera dei, dei Templari a, appunto a, a quella di Roma. E inoltre è importante diciamo soffermarsi sul, sulla villa del Priorato di Malta, anche perché nonostante questo complesso poi alla fine fu completato nel 1765, quindi ben 400 anni dopo l'eliminazione del, dell'ordine dei Templari, questa chiesa oggi è ricca di simboli che oltre naturalmente a collegarsi all'ordine dei Cavalieri di Malta non possono che farci venire in mente anche il mondo dei Templari, che appunto condividevano con i colleghi diciamo dei, dei Cavalieri di Malta la difesa dell'Occidente dall'avanzata musulmana.
Sì, poi come mi dicevi la chiesa fu realizzata da Piranesi, no?
Esatto.
E quindi
sì,
in quanto a simbologia era
sì,
un esperto.
Sì, assolutamente. Lui che appunto visse nel Settecento, ma che viene ricordato per la sua passione per l'architettura, ma l'arte in generale romana.
E poi anche per tutti i rilievi che ha fatto, anche nelle nostre zone, Cori, Terracina, sono, ci sono molti disegni realizzati
sì,
e
sì,
poi
sì,
fatti
sì,
anche
infatti,
a stampa.
Purtroppo Piranesi è, oggi è conosciuto soprattutto per essere incisore, perché diciamo capitò nel secolo sbagliato, visto che in quegli anni la Chiesa aveva ormai finito tutti i soldi, aveva sperperato tutti i soldi, e quindi Piranesi rimase povero di incarichi. E, tra l'altro, manco a farla apposta, quest'anno è il terzo centenario della, della nascita di Piranesi.
Però comunque in una chiesa poté esprimere tutto,
sì,
il
assolutamente,
suo estro.
Tutto il suo estro. Parlando appunto della, della chiesa in particolare e dei simboli che ci ricordano i Templari, posso dire che appunto la facciata in puro stile barocco, tra l'altro con dei richiami appunto alle lezioni borrominiane a cui Piranesi di sicuro fece riferimento, troviamo tra, tanto simboli, tra i tanti simboli ad esempio un fregio arricchito da una, un fascio di greche che appunto simboleggiano la circolarità del tempo. Oppure possiamo trovare nel, nel timpano un fastigio militare che lega sia i simboli delle legioni romane ma anche quelli, quelle dei, dei Cavalieri di Malta. E altri, altri simboli li troviamo anche nei, nei capitelli che nonostante siano di gusto ionico Piranesi va a modificarli inserendo al posto delle volute due sfingi specchiate che osservano una torre, torre che è il simbolo dei, dei Rezzonico, la famiglia che nel Settecento appunto commissionò la chiesa a Piranesi. E naturalmente queste sfingi che guardavano, che guardano la torre non possono che appunto indicare come anche Rezzonico presero parte alla difesa del, del mondo occidentale. E altri, altri esempi molto importanti tra l'altro sono due elementi situati ai lati di un portale che poi tra l'altro dopo vi spiegherò come in realtà sia un finto portale. Questi due simboli non sono nient'altro che due diciamo spiedi di richiami storici, infatti sono due insegne romane che appunto contengono diversi simboli. Si parte da una croce che
dall'alto, quindi verso
dall'alto,
il basso.
Sì, dall'alto. Si parte da una croce che appunto sormonta il tutto, come, come anche al di sopra della chiesa, della facciata della chiesa, possiamo trovare la, la croce gerosimilitana dei, dei Cavalieri di Malta. Al di sotto di questa croce troviamo una corona, simbolo imperiale, seguita da due mezze lune incatenate, che anticipano un globo e un angelo in piedi su un'insegna romana con scritto FERT. Tutto questo susseguirsi di simboli, quindi partendo
scusa,
dalle...
Scusa, devo interrompere, con la scritta FERT,
sì.
Poi dobbiamo aprire una parentesi, però vai avanti, poi
sì.
Ti volevo chiedere una cosa.
No, volevo dire che appunto questi simboli legati alla scritta FERT possono avere un doppio significato. Infatti in latino FERT vuol dire, il verbo FERT vuol dire condurre. Quindi Piranesi ci vuole dire che quest'ordine, l'ordine dei Cavalieri di Malta, in passato ha condotto la cristianità al trionfo contro il mondo musulmano, rappresentato dalle due mezze lune incatenate.
Sì.
Esatto. Ma...
Ma...
sì, spiego io. Cioè,
no, perché voglio dire, FERT era anche il motto dei Savoia, no? FERT era sotto le insegne dei Savoia, che poi sono diventati... Re d'Italia, però
sì, esatto.
Volevi concludere?
No, volevo appunto spiegare appunto l'acronimo di FERT.
Ah, perché
che...
può essere inteso sia come verbo che,
esatto,
come,
che
acronimo.
Come acronimo. E tra l'altro è proprio l'acronimo che pare si possa collegare al simbolo dei Savoia. Infatti l'acronimo vuol dire Fortitudo Eius Rodum Tenuit, cioè la sua forza preservò Rodi. E appunto sempre a significare la difesa della famiglia Rezzonico dei Cavalieri di Malta per Rodi, ma la possiamo collegare ai Savoia anche perché pare che uno degli esponenti della famiglia dei Savoia partecipò
alla difesa di Rodi. Comunque poi Rodi, anche la croce di Rodi fa parte dell'ordine dei Cavalieri di Malta, quindi anche a Rodi c'erano i Cavalieri di Malta. E poi comunque Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, si proclamava anche nelle sue varie insegne anche re di Gerusalemme, eccetera, di Cipro, Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, assolutamente. L'evento di Rodi è proprio l'evento principe legato all'ordine dei Cavalieri di Malta. Vengono ricordati appunto soprattutto per quello.
Per questo motivo.
Sì, altre particolarità della chiesa...
Aspetta, però stai parlando dello spiedo, no? Quindi siamo arrivati a FERT e come si conclude così oppure ci sono altri simboli?
No, mi ha ricordato che c'è un altro simbolo, il male peggio che appunto...
Ah, è qua poi, arriviamo proprio.
Sì, che sta a rappresentare il mondo dei costruttori, degli architetti.
E quindi qui poi c'è il collegamento alla massoneria praticamente.
Anche, sì.
Anche se nel 1700 non era ancora così palese, però
non era così palese e soprattutto diciamo non veniva visto in modo negativo come lo vediamo oggi sicuramente.
Mi volevo riallacciare a quello che dicevi tu, il collegamento tra la simbologia diciamo dei Templari, che unisce quello della cristianità a quello di Roma, perché anche quando il Papa Gregorio IX inviò i Templari a San Felice Circeo, al di là dell'aspetto militare, poi c'era anche ovviamente anche in questo caso l'aspetto simbolico, perché come i Templari erano legati al Graal, quindi il calice con cui Cristo aveva fatto l'ultima cena, anche nella Rocca Circea, oggi San Felice Circeo, c'era il Graal, era conservato e veniva mostrato il Graal di Ulisse, cioè quello che secondo la tradizione era la coppa dalla quale Ulisse beveva il vino che gli veniva offerto dalla maga Circe. Quindi c'è questo continuo storico fra quella che era la civiltà cristiana e tutto quello che era venuto prima, quindi non c'era un contrasto, ma c'era uno sviluppo quasi fluido.
Sì, esatto.
La volevo dire questa cosa, ho aperto questa parentesi, perché se no me la dimenticavo. Noi oggi siamo abituati a vedere la storia come un continuo... contrapposizione tra quello che viene prima e quello che viene dopo, mentre nei secoli precedenti c'era un fluire più naturale.
Come
diciamo.
Appunto rappresenta Piranesi in facciata con la greca, la storia è un ciclo continuo.
E quindi ritornando un po' sull'Agropontino, a San Felice invece i Templari non hanno lasciato tutti questi simboli. Si sa che ci sono stati perché ovviamente quando dopo 800 anni il convento si chiama ancora così, la torre si chiama Torre dei Templari, è ovvio che la loro presenza è stata determinante. E sono rimasti solo 20 anni e poi la loro presenza divenne superflua in quanto Federico II morì e dopo 9 anni i Templari cedettero tutti i possedimenti a San Felice, quindi nella Rocca Circea e sul lago, oggi lago di Sabaudia, a quei tempi lago della Sorresca, li cedettero a un nobile terracinese che poi fu creato cardinale, in cambio di un casale che si trova sulla via Ardeatina, il casale di Torpagnotta, che era comunque un casale fortificato. E quindi diciamo la presenza dei Templari sul Circeo si conclude in appena 20 anni, che però furono 20 anni molto intensi. Mentre invece mi stavi parlando ancora dei simboli di questa chiesa, del simbolismo sempre di Santa Maria dell'Aventino.
Sì, la chiesa appunto, che tra l'altro l'intervento di Piranesi consiste anche nel progettare la piazza e il giardino, è particolare anche perché diciamo in modo quasi unico presenta un ingresso nell'abside, quindi nella parte retrostante della chiesa.
E qui va bene, apro solo una piccola, sì, parentesi. C'è una cosa simile nella chiesa di Santa Maria, nella cattedrale di Sezze Santa Maria. Anche in questa chiesa c'è l'ingresso sull'abside, però non c'è niente di provato sul fatto della presenza dei Templari in questo caso.
Esatto, infatti per questo appunto ho detto quasi unica, perché appunto sì, sapevo di questa particolarità. Però per quanto riguarda diciamo la chiesa di Sezze, purtroppo non sappiamo il reale motivo di questa soluzione, mentre invece lo conosciamo per quanto riguarda la chiesa di Santa Maria. Infatti appunto l'ingresso si trova nell'abside, tra l'altro vicino il pozzo che abbiamo citato prima e che è l'unico segno tangibile del passaggio dei Templari a Roma. L'ingresso si trova nella parte absidale perché l'intervento di Piranesi ha un'altra particolarità, che è l'altare di San Basilio. Questo perché l'altare di San Basilio, che si trova appunto diciamo nell'abside di questa chiesa a pianta con navata unica e volte a botte unghiata, è particolare perché se visto frontalmente presenta una decorazione, una modanatura molto sfarzosa, tipica appunto del periodo barocco, e che tra l'altro si rifà anche alla facciata della chiesa stessa, che prima mi sono dimenticato di dire presenta un rosone centrale che è decorato con dei fastigi che si rifanno alle antiche tombe romane, quindi ancora per collegarci con il mito di Roma. E, appunto, quindi se nella parte frontale troviamo una decorazione molto ricca, andando, spostandoci verso il retro dell'altare, questa decorazione svanisce completamente. Quindi noi troviamo un altare semplicemente stuccato.
Allora, guarda, prima di continuare ancora con le simbologie, che poi dobbiamo anche arrivare a tornare un po' anche nell'Agropontino e parlare di Valvisciolo e delle varie simbologie e la presenza di Templari a Valvisciolo e a Bassiano, e andiamo a sentire un altro brano, Domenico, e torniamo subito.
Down.
Domenico, stavi parlando dell'altare.
Sì, appunto, ci siamo lasciati con queste decorazioni, questi sfarzi dell'altare che svaniscono man mano che si va verso la parte retrostante. Perché questo? Questo si pensa perché Piranesi volesse comunicare come ad un eccesso di retorica non può che corrispondere ad un tacere. Come dice un antico motto latino, magnum in parvo, cioè il massimo sta nel minimo. E per questo, appunto, si pensa che la decisione di posizionare l'ingresso appunto nell'abside non sia casuale.
Un'altra testimonianza del passaggio e della presenza dei Templari, torniamo quindi nell'Agro Pontino, nel nostro territorio, ad esempio, poi scusa Domenico, parlando proprio di chiese, è l'abbazia di Valvisciole. Volevo fare, ecco, aprire anche una parentesi, che poi ci ricolleghiamo magari ai simboli, alla simbologia dei Templari, che già vedo Augusto che è pronto con
no, ma aspetto stato...
no vabbè no, perché te mi dicevi prima nella pausa che volevi parlare del Sator, ma
sì,
ci arriviamo un attimo,
ci arriviamo
perché
dopo, sì.
Nell'abbazia di Valvisciole ne è stato trovato uno particolare, ma giusto per spiegare un attimo, l'abbazia di Valvisciole è un'abbazia che si trova ai piedi del Monte Corvino, che è presso Sermoneta, che si trova quindi in provincia di Latina. E a questa abbazia è legata la leggenda di quando nel 1314 venne posto a Rogo l'ultimo gran maestro di Templari, Jacques de Molay, e gli architravi delle chiese si spezzarono. E tu mi dicevi l'altra volta che non è poi tanto una leggenda, infatti, scusa Augusto che stavi intervenendo, che ancora oggi, osservando, non so se te ci sei mai venuto all'abbazia del Valvisciole, si può intravedere una crepa, e se si guarda attentamente nell'architrave, ecco, del portale principale dell'abbazia.
Sì, fu montata, almeno questo è quello che tramandano i racconti. Nel momento in cui fu messo a morte l'ultimo gran maestro dei Templari, ovviamente poi l'esecuzione veniva eseguita a mezzogiorno, nello stesso istante in cui veniva messo a morte, in tutte le chiese che erano state tenute dai templari, era stata precedentemente montata quella che si chiama una capra, una struttura in legno alla quale era collegato un ariete, e questo ariete doveva dare il colpo all'architrave del portale principale delle chiese esattamente allo scoccare del mezzogiorno. Proprio per stare a sottolineare la corrispondenza tra la condanna a morte del Gran Maestro e la rovina che doveva seguire a tutte le chiese. Bisogna dire che però poi tutte le chiese rimasero in piedi, il colpo fu dato, ma tutte le chiese restero e l'architrave non si spezzò.
Poi, ritornando a Valvisciolo, oltre al rosone che si rosola la facciata della chiesa, ci sono vari simboli che sono stati trovati nel chiostro della chiesa della Abbazia di Valvisciolo durante i lavori dei restauri, e ci sono molti simboli, tra cui è stato ritrovato un particolare Sator che poi te ci spiegherai, che ci tieni molto a spiegare questa cosa. Però qui ce n'è uno particolare che è in forma circolare, non è il
solito quadrato.
Esatto, quadrato, ma in forma circolare, quasi a rappresentare il cielo, che sappiamo molto che il quadrato è legato alla terra, mentre
la sfera, il cerchio
al cielo, quasi un po' a riprendere quello che è uno dei principi, no, della filosofia ermetica, cioè ciò che è in basso è come ciò che è in alto e ciò che è in alto è come ciò che è in basso, per la meraviglia di una cosa unica, cioè sempre insomma qualcosa di filosofico, e poi è molto interessante e molto bello vederlo, si può ancora andare a visitare.
E anche in questo caso c'è sempre quel collegamento tra la cultura cristiana e tutte le culture precedenti, in questo caso la cultura greca, la geometria euclidea e tutta la simbologia che veniva legata alle figure piane e alle figure solide.
Te ci volevi spiegare del Sator?
Allora, sì, un altro dei simboli dei templari che poi sono stati ripresi, siamo arrivati al Tempio di Gerusalemme, quindi alla Cabala, dalla Cabala siamo passati all'Ordine di Malta e poi dall'Ordine di Malta alla Massoneria. Il simbolo del quale volevo parlare è quel pentagramma, sono cinque parole, tutte di cinque lettere, che sono scritte una sopra l'altra. Sator arepo tenet opera rotas. Sono cinque parole latine. La loro particolarità è che scrivendole una sopra l'altra abbiamo un palindromo sia in senso orizzontale, quindi se andiamo dalla parola scritta più in alto alla parola scritta più in basso, e se partiamo, e quindi andando da sinistra verso destra, se invece partiamo da destra verso sinistra, dobbiamo partire dalla riga più in basso e andare verso la riga più in alto. Ma questo palindromo si può avere anche in senso verticale, quindi passiamo dalla prima parola leggendola in verticale, come si leggeva l'antico giapponese, no? In verticale, e quindi dall'alto verso il basso, e partendo ovviamente da sinistra.
Beh, ancora adesso nei libri.
E ancora adesso, sì, il vero giapponese. E come e questo palindromo sia anche ovviamente al contrario, cioè sempre in verticale, però partendo dal basso verso l'alto e quindi andando da destra verso sinistra. Questa che è una particolarità. Fu ovviamente utilizzata come frase simbolica dalla massoneria. Nel 1925 però fu ritrovata questa stessa parola durante gli scavi di Pompei, quindi è una frase che risale addirittura all'epoca romana. Probabilmente il significato non era così profondo come poi è stato quello attribuito dai massoni. Diciamo, dal punto di vista della traduzione era semplicemente come per dire il bravo aratore, quello che guida l'aratro, sta attento al percorso delle ruote, quindi per fare attenzione all'aratro trainato dalle ruote nel solco durante lo spargimento, durante la semina, durante lo spargimento del seme. Probabilmente era un significato molto semplice legato all'agricoltura. Ovviamente poi quando questa frase fu ripresa dai massoni, alla figura dell'agricoltore fu ovviamente attribuita implicitamente la figura di Dio, e al fatto di seminare il discorso invece, il verbo seminare è stato più è interpretato come un verbo legato alla realizzazione delle opere più in generale, quindi i verbi che erano molto più semplici sono stati trasfigurati in maniera più universale, diciamo.
E poi tornando alla simbologia, ai vari simboli che sono presenti nella Basilica del Vicciolo, in maniera specifica nel chiostro, troviamo anche incise alcune triplici cinte che sono che si trovano, ma se ne individuano almeno due sul muretto perimetrale che circonda il giardino centrale che sostiene le colonne, e oltre, quindi triplici cinte, Sator e i nodi di Salomone, e ovviamente troviamo anche accanto ai nodi di Salomone, nella loro forma ovviamente cruciforme, troviamo anche un altro simbolo particolare che sempre ci ricorda i templari, che è il centro sacro, e almeno due stelle polari, che è un altro simbolo, insomma, che se vuoi per raggiungere.
Non lo sapevo questo. Insomma, comunque veramente una simbologia ricchissima.
Esatto, mentre Augusto, per quanto riguarda la grotta di Selva Oscura, che si trova nella località di Bassiano, dove c'è più comunemente viene chiamata dagli abitanti di Bassiano la grotta dei Templari, perché si pensa che lì i Templari fuggirono dopo essere stati messi al bando, dopo che l'ultimo Gran Maestro venne messo al rogo, fuggirono e si rifugiarono in questa grotta, facendo di questo poi romitorio la loro chiesa, la loro cappella, e infatti lì all'interno si trovano dei dipinti, degli affreschi che sono databili XV secolo,
quindi dopo la distruzione dell'ordine.
Esatto. Giusto per dire quali sono gli affreschi, è raffigurata la Madonna col bambino, la Maddalena, l'Annunciazione, la Crocifissione. Poi c'è un personaggio su una scala trafitto da una freccia e scende di animali. Da un altro lato invece, sulla sinistra, insomma, di questo romitorio, c'è Cristo benedicente con quattro santi, che sono San Leonardo, San Giacomo, San Francesco e Papa Leone. Ci sono altri affreschi, c'è un cinghiale che allatta dei cuccioli, poi ci sono dei carcerati che si liberano dalle catene, San Leonardo, la Madonna della Palma, e in una nicchia invece c'è addirittura l'affresco di San Giorgio e il Drago, e anche c'è un dipinto però nel soffitto che è dato 1800, che è di San Michele Arcangelo.
Sicuramente successivo. E poi, Pasquale, ritornando al pentagramma, la presenza dei Templari oppure dei loro successori è testimoniata anche nella certosa di Trisulti, che si trova a Collepardo in provincia di Frosinone, quindi vicino, sempre molto vicino al nostro territorio.
Sì, parlando sempre insomma dei Templari, ovviamente nel Lazio. Allora, andiamo con l'ultimo brano, così torniamo in studio e poi magari diciamo qualcosina prima di andare in chiusura, perché siamo quasi arrivati.
Trick, messing with
In chiusura, Domenico, volevi aggiungere qualcosa, mi dicevi?
Sì, volevo appunto collegarmi con i simboli dei Templari presenti a Roma, parlando di due piccoli esempi, non tanto di simboli direttamente riconducibili ai Templari, ma di, più che altro di un'influenza dei Templari che ha avuto sulla città di Roma. Il primo si tratta della Battaglia di Vienna, un dipinto presente ai Musei Vaticani, realizzato da Jan Matejko nel XIX secolo, quindi potete capire ben dopo la fine dell'ordine, in cui però appunto viene citata il grido di battaglia Non nobis domine, non nobis sed nomini tuo da gloriam, tipico, che è un, appunto, un famoso grido di battaglia templare. Il secondo...
Noi, signore, ma il tuo nome dalla gloria.
Esatto, correttissimo. Mentre invece il secondo esempio, che però non è così tanto diretto, ma appunto mostra un'interessante coincidenza tra la croce templare e uno dei simboli molto importanti per la cristianità di oggi, cioè il palio papale, che è un paramento liturgico che viene indossato appunto dal Papa, e possiamo notare che appunto sono presenti sei croci patenti rosse, appunto dell'ordine dei templari, con presenti all'estremità pendenti di colore nero. E appunto questa parte del palio è curiosamente identica al Bonson, quindi il simbolo dei Templari. E ultima cosa, in alcune versioni degli stemmi papali di Benedetto XVI e Francesco I, quindi l'attuale Papa Francesco, questo palio papale riconducibile ai Templari è presente nella parte inferiore dello stemma.
Allora, grazie Domenico di essere stato qui con noi. Abbiamo parlato, ecco, di molte cose interessanti e anche tante particolarità che magari non si conoscevano sui Templari qui nella presenza qui nel nostro territorio e anche a Roma. Io saluto i nostri ascoltatori, noi torniamo tra due martedì con un'altra puntata, voi rimanete sintonizzati su RBN. Dai.
Grazie a voi.
Dai.